miracoli della telefonia italiana, pare che siamo, che il collegamento telefonico funzioni. Proviamo a salutare Arturo. Buonasera Arturo.
Sì, buonasera.
Oh, che bello.
Buonasera, buonasera, da Livio.
Ciao Arturo, sono Luca.
Ciao Luca.
E siamo, eccoci qui, tutti e tre, 3 contro 1, però quell'uno che sei tu, insomma, è un carico che ci sovrasta sotto tutti i punti di vista. E come quando ti abbiamo avuto in studio, credo 2 o 3 anni fa, forse
2003.
Nel 2003, tu ti ricordi di essere venuto nel nostro piccolo studio?
Sì, certo. Ecco. Anche senti, però scusami, ho solo un problema, che io vi sento lontanissimi.
Purtroppo io più di così, ecco, questi sono i nostri modesti mezzi che sono collocati al massimo, ma speriamo che tu riesca a sentire lo stesso, quantomeno il senso, le domande sensate, quelle insensate ignorale bellamente. Dicevo, nel 2003 ti abbiamo detto la stessa cosa, cioè che non sappiamo mai come colloquiare con te, cioè se parlare al musicista, al conduttore radiofonico, al responsabile dei programmi di una rete nazionale, probabilmente che ha anche al DJ, al musicologo, per cui scegli un po' tu come presentarti i nostri radioascoltatori.
Mamma mia, quante cose. No, io direi come musicista, dai.
Oh, bene.
Parliamo di musica.
E qui siamo un po' indietro, forse come conduttore riuscivamo a starti dietro. Scherzi a parte, ti ringraziamo di essere qui con noi, per noi sei un ospite davvero prezioso e importante.
E ricorrente.
Grazie.
Ci scusiamo di non essere stati alla presentazione a Mestre del tuo lavoro, cosa assenza che ci è molto dispiaciuta, speriamo che sia andata bene.
È andato molto bene, è stata proprio una bella serata.
In cui hai potuto presentare il tuo lavoro in un luogo che ti aveva già ospitato, se non sbaglio, l'Hotel Bologna. Sei abitué anche di quel luogo.
Sì, sono, infatti c'ero già stato una prima volta, addirittura nel 94, e poi sono tornato almeno altre 3 volte negli ultimi 3 anni.
Insomma,
sì.
Quindi
l'ultima appunto è stata in marzo, quando ho presentato questo nuovo disco che si chiama Child of the Moon.
Noi ne abbiamo ascoltato ampi estratti questa sera, ma anche nelle scorse settimane. Vuoi partire dalla genesi, dal percorso anche tuo personale di ricerca di una nuova etichetta, se ti va naturalmente, come viatico per presentarlo?
Sì, infatti hai notato che è il primo disco praticamente dopo 10 anni che non incido per le materiali sonori.
E questo è il primo punto dolente, vogliamo aprire una parentesi sul destino dei materiali sonori e dei suoi musicisti.
A un certo punto le cose finiscono, cominciano, durano tanto tempo, e 10 anni sono tanti, 5 dischi insieme, eravamo sempre perfettamente in sintonia, poi magari a un certo punto si vede che non si hanno più, no, gli stessi progetti, e allora con grande tranquillità e in grandissima amicizia abbiamo diviso le nostre strade, e quindi devo dire che sono stato un po' abbastanza sfortunato, perché è un momento non facilissimo questo per incidere, nel senso che, cioè, è facile incidere un disco perché ormai ci sono dei mezzi veramente a buon mercato, ma è difficile trovare qualcuno che poi te lo pubblichi, diciamo, con un certo impegno.
E quindi si impegna anche a distribuirlo e a promuoverlo nel canale
fiscale. Infatti. Di caso ho voluto appunto che io avessi già contatti con la Felmei di Renzo Cognant. E quindi, avendo inciso il disco già per mio conto, perché io questi notturni in realtà ho cominciato già a lavorarli da molti anni, cioè da prima ancora di fare Rings, che è il disco appunto che è uscito nel 2003 con materiali sonori, io già avevo cominciato a pensare a un disco di solo pianoforte dedicato ai notturni, alla Luna, che è una mia fissazione.
Ma ce n'era uno in Flowers anche di notturno?
Sì, esatto, quello è il primo notturno, si chiama proprio Un Notturno.
Un Notturno.
Esatto, questo è il mio primo... Il primo tentativo di scrivere un pezzo, diciamo, nello stile del notturno, che poi sommato è uno stile che io ho reso molto libero, perché c'è molto poco in alcuni di questi brani di notturno, c'è anche una certa vitalità e sonorità, credo, però insomma, ecco, l'idea di partenza era quella, e quindi mi sono trovato poi a avere l'opportunità di incidere con un pianoforte che io adoro, che è il Fazioli Gran Coda, che è un pianoforte secondo me straordinario, che ti permette di tutto. È difficile da conoscere, ma una volta che lo conosci, insomma, ti permette di fare veramente delle sfumature di molto straordinarie.
Ho visto che l'hai ricordato nelle note, fra l'altro, di copertina.
Sì.
Adesso capisco perché. Io ammetto la mia ignoranza in termini di conoscenza dei singoli strumenti. Mi chiedevo come mai tu ricordassi il tipo di pianoforte usato. Quindi...
Diciamo che è il più grande rivale attualmente dello Stanway. Molti pianisti, anche del repertorio puramente classico, spesso scelgono, esempio, il Fazioli. È un pianoforte alternativo al Bösendorfer, allo Stanway. È un pianoforte particolare che però, ripeto, ha delle grosse possibilità. Quindi, avendo questa possibilità di incidere, di avere per due giorni a disposizione questo pianoforte, mi sono buttato a pesce e l'ho registrato. Avendo quindi già il disco pronto, ho provato a mandare appunto una copia alla Selmei e loro in 15 giorni praticamente mi hanno pubblicato il disco, che è un piccolo miracolo.
Aspetta, 15
è uscito a fine novembre e mi pare insomma che le prime critiche che ho avuto mi sembrano molto buone, anche qualche piccolo riscontro di vendita, con tutto che oggi comunque vendere comunque non è più quello che era 15 o 20 anni fa, perché abbiamo purtroppo il problema di internet, delle masterizzazioni, quindi insomma vendere un disco è diventato veramente un lusso. Però va bene lo stesso, perché uno fa il musicista perché deve farlo, poi se si vende tanto bene, se non si vende uno penso che debba farlo comunque.
A testimoniare il fatto che i notturni siano da parecchio in giro, leggo nel booklet che due notturni sono uno del 98, sono delle Dolomiti, e l'altro nel 99 alla Chiesa della Pietà
a
Venezia, sì, mare e montagna praticamente.
Sì, perché infatti due sono pezzi nati su commissione, cioè appunto i Dolomiti mi chiesero un pezzo apposta per l'associazione Artesella che organizzava il concerto, io scrissi questo Marga Costa, che poi ho pensato potesse essere inserito come stile in certi momenti nel notturno. Mentre l'altro, quello che mi hanno chiesto per un festival dedicato a Vivaldi, l'ho scritto proprio pensando a una Venezia notturna, ma anche un po', diciamo, in area di festa, un po' in area di carnevale. Infatti è un pezzo che cambia moltissimo ed è il notturno numero 4. Quindi ecco, questo ti fa capire che addirittura i primi due pezzi inseriti in questo disco hanno praticamente uno 7 e un altro 8 anni.
Sì, non ho
gli altri sono nati molto dopo, devo dire, dal 2001 in poi.
Questa distanza temporale, devo dire che il disco mi sembra molto, molto omogeneo, molto organico, con una sorta di nota emotiva continua. Poi in questo traspare anche parte del giudizio che devo dare, per me è un disco molto, molto bello. Mi sta accompagnando nelle mie passeggiate, devo dire. Questo è un tipo di fruizione che ho scelto io, ed è un'ottima colonna sonora per muoversi anche in ambienti urbani. Questo magari può non farti piacere, può snaturarne forse il senso principale, ma a volte la musica può accompagnare parti della giornata, e non si avverte questa sorta di distanza temporale all'interno del lavoro. Mi ha colpito questa immediatezza nel positivo ricevimento da parte dell'etichetta, cioè in soli 15 giorni senza porre né se né ma, questa etichetta si è lanciata nell'avventura e quindi nel rischio di produrlo.
Cioè assolutamente senza nessuna reticenza, cioè mi hanno chiamato dicendomi ci è piaciuto molto, se tu sei d'accordo noi in 15 giorni te lo stampiamo. Poi in realtà l'uscita è stata il 18 novembre e quella per l'estero sarà solamente tra 20 giorni. Però il disco in 15 giorni mi hanno mandato una bozza di una copertina in due giorni che mi è piaciuta molto, infatti è quella che è sul disco, e poi nel giro di due settimane praticamente c'era già la copia pronta.
Ecco, qui il giudizio, io devo essere sincero, si divarica per quanto mi riguarda, perché quanto amo il contenuto, un po' meno amo la copertina, che secondo me è un po' fuorviante, forse. Sì, è un po' fuorviante. Sai qual è il rischio? Te lo dico con umile e affettuosa sincerità, che poi il disco finisca relegato nella parte new age degli scaffali di alcuni negozi, quando invece secondo me merita di stare, adesso dirò questi nomi, tipo vicino a Philip Glass in ordine alfabetico, vicino a Mertens e altri. Vabbè, chiudo questa parentesi.
Sai, purtroppo anche Mertens spesso capita nella New Age, almeno qua a Roma se vai nei negozi importanti lo trovi nella New Age, quindi
anche capito.
Purtroppo sì, quello è un rischio che si corre, ma questo tipo di musica penso che il grande pubblico sa che la va a trovare in quegli scaffali e quindi vengono mente poi lì.
Sì, sì,
poi sai il fatto dei generi, poi si potrebbe discuterne per
sì, ma sono per tanto
tempo. Comunque è vero che è una copertina che fa pensare a un altro tipo di musica, questo è vero.
Dove sarà pubblicato il disco? Fuori. Oltre all'Italia, dove sarà pubblicato il disco?
Guarda, allora hanno distribuzione veramente ovunque, dal Giappone alla Germania, alla Francia, all'Inghilterra, all'America. e quindi sono molto forti. La Felmè è un'etichetta storica, è un'etichetta che è nata nei primi anni 90 come materiali sonori, sono stati anche per un po' di tempo due, come si può dire, buoni amici e buoni rivali, ecco, come infatti io devo dire che già li conoscevo, ovviamente loro conoscevano me, questo, anche questo forse ha favorito questo incontro, e sono in Italia distribuiti dalla Egea, che mi sembra anche una molto buona da quel punto di vista, infatti ho notato che si trova veramente nei negozi più insperati, cioè anche in quelli in cui pensi che questo tipo di musica tutto sommato poi non venga acquistata, invece magari una o due cose le trovi anche in questo tipo di negozi, che tutto sommato fanno comodo.
Segue più il jazz forse l'Egea, o sbaglio?
Sì, è vero, l'Egea fa molto jazz, però come distributrice distribuisce veramente di tutto, dalla musica contemporanea al folk, all'etnica. Per cui per loro è un altro tipo di, ovviamente, di operazione. Forse non sarebbe stato un disco adatto a essere pubblicato per Egea, però come distribuzione sono veramente molto aperti.
Quindi sei soddisfatto anche del post-produzione, se vogliamo, di come l'etichetta e la distribuzione ti stanno assistendo.
Ma poi Egea, secondo me Egea c'ha una grossa... Io ho una grande passione per Pier Annunzi, che secondo me è il più grande che abbiamo, e quindi il fatto, insomma, che in qualche modo lui incide per Egea, non in esclusiva ma quasi, almeno i suoi dischi più, diciamo, più morbidi li fa per Egea, e quindi mi fa piacere che in qualche modo ci sia un minimo di vicinanza.
All'inizio parlavi del problema, della piaga, se vogliamo, di alcuni canali, non di distribuzione, ma se vogliamo, di appropriazione indebita della musica di un musicista. Uso questa perifrasi riferendomi al download illegale o comunque alle copie. Tu comunque sei uomo di musica, nel senso che frequentandola anche come conduttore, come responsabile culturale, come programmatore, approfondisci quelle che sono comunque l'evoluzione dei canali di distribuzione della musica. Non hai pensato, per esempio, di renderlo disponibile in rete, cioè di allargare il ventaglio delle opportunità di distribuzione del disco, perché sei più legato alla forma disco in senso tradizionale? E poi qui arriviamo anche a parlare di questo gioiellino che ci è capitato per le mani in puro vinile.
Ah, sì, è una fregata.
Parleremo anche di quello.
No, ma tu intendi, cioè, metterlo in rete però in vendita, non...
Sì, cioè, a un prezzo magari più basso o comunque...
Certo, no, ma quello è una cosa che in effetti la Felmè è un tipo di cosa che stanno organizzando, di mettere anche i pezzi in vendita da un load. Del resto questo già lo facevo con materiali sonori che hanno comunque tutti i miei dischi anche online, quindi non è una novità. Tra l'altro due pezzi li ho anche messi da scaricare gratuitamente proprio sul sito della Felmè, per chi li voglia.
Quindi poi magari lo ricordiamo, così sì, per tutti coloro, quindi, che magari non lo trovano.
Io mi rendo conto che, sai, il CD, ormai fare un CD in qualche modo è anche un modo per fissare delle cose, per far sì che si muovano sempre comunque delle situazioni attorno al disco, ma io credo che sia destinato veramente a scomparire come oggetto, anche questa cosa mi dispiace, mi è piaciuto anche quando è scomparso il vinile, che per fortuna poi non è scomparso completamente.
Se uno degli elementi di riflessione è il fatto che se scompare il supporto della musica, ci si chiede se venga a scomparire una parte della musica stessa, perché cambia la modalità di fruizione, scompaiono per esempio le suggestioni visive che le copertine,
esatto,
davano.
No.
Questo è un problema interessante.
Ma scompare anche la continuità, scompare anche la concezione di un disco come una cosa che ha un senso, che tu cominci a scaricare solo uno o due pezzi da un disco e due dall'altro e paghi solo quelli, alla fine è una sorta di, come si può dire, di calderone in cui c'è un po' di tutto ma non riesci più a capire. È come comprare un libro, comprarne solamente 20 pagine e poi metterci vicino 20 pagine di un altro libro.
Una specie di selezione
la
del
reader, un po' dura.
Selezione
però...
del reader guide,
il digesto del lettore, sì.
Beh, qui però entra anche un po' la testa di chi ascolta, sensibilità di chi ascolta, non tanto del mezzo in sé per sé o che altro, insomma, cioè, c'è chi riesce a capire che un'opera va presa in toto e chi no.
Sì, questo sì.
Però è vero questa riflessione, molti sociologi stanno analizzando proprio le modalità di fruizione con iPod, dove non si va più a scegliere un riproduttore quanto la capacità di stoccare quantità di musica, e questo sta ingenerando una mutazione quasi irreversibile nell'approccio anche storico alla musica. Cioè, oggi si può avere un archivio musicale con sé, portarselo a spasso, e in qualche modo lo si decontestualizza e si rischia con con gli acquisti sporadici più che con le singole opere, di decontestualizzare anche l'intenzione dell'autore, quindi potessi ritrovarti il tuo disco spezzettato nella biblioteca musicale di qualche ascoltatore.
Però del resto il mondo cambia e non c'è niente da fare.
Però ci sono dei segni, diciamo, di vario tipo. È vero che ci sono dei lettori MP3 che in pratica ti permettono di andare a caso nella scelta dei brani, quindi proprio la parcellizzazione del singolo brano. Però ce ne sono altri, perlomeno sono pubblicizzati delle modalità d'uso del tipo questo lettore tiene uniti i brani, anche così puoi seguire anche quelli, anche dischi interi di musica classica. Cioè, c'è quello che si preoccupa di ritornare a un certo utilizzo del...
Perché io non sono esperto di lettori iPod, per cui non sapevo ci fosse questa possibilità.
Del resto, e qui veniamo all'altro argomento di conversazione, abbiamo per le mani appunto un tuo vinile, cioè un oggetto che in qualche modo è retrofuturista sin dalla scelta del disegno di copertina. Lo vuoi descrivere tu ai nostri radioascoltatori, anche come è nato questo... Questa stampa.
Questo è in realtà, intanto questo parte dalla mia grande passione quasi, potrei dire, quasi da
viscerale,
ossessivo compulsivo,
ma quasi psichiatrica, nel senso che io ho un amore sviscerato per i Rolling Stones che mi dura da quasi 40 anni e che ha avuto solo un breve calo negli anni 80, quando mi sembra che hanno fatto due o tre dischi in cui non li riconoscevo più molto. Poi il dramma è che hanno fatto un disco bellissimo che si chiama Dirty Words nell'86 e lì ho ricominciato a amarli profondamente fino all'ultimo Bigger Bang, che trovo un vero gioiello, e quindi ovviamente li vado a seguire e spendo.
Immagino non esistano dei gruppi di sostegno per questo tipo di amore compulsivo, quindi lo porterai, lo devi cronicizzare e portarlo fino alla tarda età, va bene.
E i Rolling Stones li ho scoperti grazie a mia sorella, che è più grande di me, che mentre io da bambino, in un lontano pomeriggio del 67, studiavo Bach, portò a casa Ruby Tuesday, Let's Spend the Night Together, e mi rovinò praticamente, perché quello fu il mio dramma. Ascoltai questi due pezzi e mi innamorai follemente.
E quindi hai deciso di fare
di fare anche quello. Quindi adesso ho pensato che Ruby Tuesday andava... Siccome non ho mai fatto un pezzo dei Rolling Stones, pur avendo fatto cover di tanti artisti, ho deciso di fare Ruby Tuesday in una versione un po' strana, poi elettronica, anche con una parte cantata, che io non cantavo dai tempi di Giro Tonel, quindi dal 77, e sul retro invece ho messo un mio pezzo strumentale, comunque, che si chiama Liquid Stone, quindi in qualche modo ispirato agli Stone, c'è un piccolo richiamo anche a Ruby Tuesday nella parte centrale. Però volevo recuperare anche il discorso del vinile. Allora la MT Records, che è un'etichetta tra l'altro di Tombolo, quindi di vicino Padova.
Sì, li conosciamo anche perché mi pare che abbiano rieditato i dischi di Pierrot Lumière.
Esatto,
anche
Pierrot Lumière, il mio primo disco di solito. Lì hanno ristampato Il pavone parlò alla luna in una su licenza di materiali sonori, e ha detto perché non facciamo un 45 giri, che poi gira a 33, però è piccolo come un 45.
E già questa è un'operazione da culto, chissà quanti ragazzini di 18 anni si chiederanno cosa vuol dire 45, non importa, tu vai avanti.
E in più è trasparente, per fare una cosa ancora, il vinile trasparente, perché il vinile in origine è trasparente, quindi ancora più radicale, con una copertina molto semplice, bianca, con un
diamante,
rubino.
Cos'è?
È un rubino, perché Ruby Tuesday vuol dire martedì rosso rubino. In realtà sembra un diamante, più un diamante, ma mi dicono che è più un rubino che un diamante, io non me ne intendo molto di queste idee.
Neanche noi frequentiamo quel tipo di reddito, quindi siamo...
per cui c'è questo rubino stilizzato in copertina e dentro c'è un vinile, infatti è uscito solo su vinile, non so se uscirà mai anche su un CD singolo, non so, questo poi riceveranno l'annuncio della Nino Destra della MP Records. E io ne sono assolutamente entusiasta, perché mi sono divertito moltissimo a farlo e poi mi piace metterlo sul giradischi e vederlo girare.
Questo lavoro esce in una quantità limitata di copie?
Sì, sono 1000 copie e non c'è, diciamo, non c'è nessun progetto di stamparne altre, quindi credo che rimarranno 1000 copie.
Quindi se noi riusciamo a distruggere le altre 999 siamo ricchi.
Sì, però il fatto è che tre ne ho io.
Sopravviveranno. Diciamo anche ai nostri radioascoltatori che dietro c'è una tua foto con una giacca molto preziosa.
Ecco, vogliamo sapere tutto
la storia
di questa giacca.
Sì.
Io devi sapere che ho due giacche con le linguacce, perché devi sapere che l'anno scorso, purtroppo per me, che l'ho pagato un capitale, una stilista giapponese che si firma Con The Garçon ha fatto tutta la linea invernale dedicata ai Rolling Stones. Quindi ha fatto 5 giacche, tutte una diversa dall'altra, con le linguacce, con le firme dei Rolling Stones, alcune magliette, alcuni pantaloni e alcune scarpe, e a prezzi, ti dico, veramente folli.
Tu hai chiuso un mutuo per...
E praticamente ho aperto un altro mutuo, già c'è uno per pagare la mia casa, quindi ho aperto un altro e ne ho comprate due. Una di quelle si vede, anche se non molto bene, sulla copertina di...
Si distingue in parte sulla copertina.
Ma le uso anche spesso adesso quando vado a suonare, perché sono proprio innamorato di queste due giacche.
Sì, naturalmente noi ce li amo con i nostri radioascoltatori per tratteggiare un po' di contorno. Diciamo che la cosa bella di questo vinile è il trattamento elettronico che tu riservi a questa Ruby Tuesday e alla voce che in qualche modo credo sia trattata. La
sì,
tua
sì,
voce
è trattata la voce.
Un po' da elettronica anni 70.
È vero.
Direi quasi brianinizzata per certi versi.
Se
mi consenti, sì. Questo termine. Ed è un lavoro che consiglieremo tantissimo, questo, se non fosse probabilmente di difficile reperimento, probabilmente perché il...
Sì, credo non sia facilissimo, ovviamente si può trovare tramite la MP Records,
ricorderemo magari
sito, però credo che nei negozi non sia proprio facile trovarlo.
Sì, comunque dobbiamo dire che è un'operazione davvero davvero bella, perché anche un tocco di ironia, oltre che di omaggio agli Stones.
Sì, credo di sì, credo che loro in qualche modo lo apprezzerebbero, non lo ascolteranno mai purtroppo.
Non hai pensato di provare a fargliene avere una copia?
A me piacerebbe molto, ma non so in che modo raggiungerli, penso sia molto complicato, però penso che ci proverò.
Sarebbe una cosa interessante.
Visto che siamo in argomento di queste cose strane, parliamo della ghost track del disco dei Notturni.
Sì, anche lì, quello sarebbe un po' un segreto, perché
non è molto...
sempre di Rolling Stones, anche in questo Child of the Moon, perché forse non tutti sanno che Child of the Moon è un pezzo di Rolling Stones.
Ah, e qui ammettiamo la nostra ignoranza. Sì, hai ragione, ma adesso tu lavori in Radio 3, noi in una piccola emittente, nello spazio.
No, ma questa qua, guarda, ti dico, non se ne è accorto nessuno, cioè sono uscite un sacco di recensioni, mi hanno fatto delle interviste, ma nessuno si è accorto che...
Vabbè,
ed era il retro di Jumping Jack Flash, che è uno dei pezzi più belli di tutta la storia del rock. Nel 45 dell'epoca sul retro c'era questa Child of the Moon che io amavo follemente. E allora ho pensato, appunto, la Luna, il figlio della Luna, i Notturni, di chiamare il disco Child of the Moon. Questa ghost track in qualche modo è legata in maniera molto stretta al pezzo dei Rolling Stones, perché è un trattamento, questo è un segreto che posso svelare, è un trattamento in realtà di una piccola parte del pezzo. Però
in effetti dura un minuto e mezzo, se non sbaglio.
Il pezzo ne dura tre e mezzo. Io ho fatto dei trattamenti che non vado a svelare, però in realtà lì c'è qualcosa di quel pezzo. Ovviamente non avrei mai potuto inserire una parte di Child of the Moon, perché avrei dovuto pagare non so quanti decine di migliaia di euro di diritti.
E dopo aver già acceso il mutuo per le giacche dedicate alla
Luna. Comunque era un po' grave. Tra l'altro pare che, sai che adesso dal 2013 in poi... I pezzi dei Rolling Stones e dei Beatles cominciano a essere patrimonio libero, cioè passati...
Ma bisogna vedere se la legge di Topolino colpisce ancora oppure no, vabbè, non importa.
Comunque praticamente io penso, da quello che io so, che dopo 50 anni tu puoi usare i pezzi originali nei tuoi... Cioè se io volessi usare, ad esempio, il primo pezzo dei Rolling Stones, Come On, che è uscito nel 63, nel 2013 potrei inserirlo in un mio disco senza pagare nessun diritto, questo mi dicono. Poi,
e quindi tu lo stai già preparando, ci stai dicendo questo, che stai già meditando?
Se io sarò ancora vivo in attività, è sicuro che qualcosa dei Rolling vero in un disco riesco a inserirlo, magari suonandoci il pianoforte sopra o qualsiasi altra cosa, ma la voce di Jagger la devo avere nel disco.
Proviamo a dare un suggerimento per capire il trattamento. Forse se lo ascolto al contrario, come succedeva su certi vecchi dischi,
sì,
di rock.
Se ascolti al contrario qualche cosa riconosci, ma ci sono anche altre cose, altri tagli, altri montaggi, altri rimaneggiamenti. Però comunque questo è cioè c'è tutto un motivo, non è una cosa. E poi secondo me c'è anche un altro motivo. È come se io, questo però se sia un motivo inconscio, questo me l'ha fatto notare proprio Vannuccio Zanella quando ho ascoltato. È come se tu avessi voluto dire, io faccio un disco tutto molto carino, molto pulito, di pianoforte, delicato, però alla fine vi dico attenzione, perché io sono anche un rocchettaro impenitente e mi piace, capito, mettere anche qualcosa che ha a che vedere con l'universo rock, anche se lo tratto nella mia maniera. È come un pugno nello stomaco, perché poi è molto alto come livello rispetto al resto del disco. Per cui se uno non se lo aspetta, so insomma di alcuni amici che hanno ascoltato il disco sono rimasti, cioè pensavano fosse un errore questo problema.
Una di quelle frattaglie musicali che ogni tanto vengono,
che rimangono, no?
All'interno del tutto. Adesso proviamo a spostare senza incorrere nelle tue ire, e rivolgici anche all'osservatore della musica altrui, perché pensiamo che sia stato questo un 2006 con dischi importanti di compositori italiani importanti dedicati al pianoforte, vari generi,
Pollani, Allevi,
Einaudi, forse anche Alessandro Gwiss, ecco. E tu?
Sì.
Cioè è una pura coincidenza che siano usciti lavori tutti molto pregevoli secondo noi, poi qui chiedo anche un tuo giudizio critico,
ma io sono
stati ben accolti dal mercato. Certo.
Ma secondo me è stato un caso, però alla fine quando cominciano a uscire 2-3 dischi e poi diventano 4-5-6 forse non è più un caso, vuol dire che il mercato in qualche modo è cambiato, cioè nel senso che secondo me si può oggi pensare di fare un disco di solo pianoforte e pensare che può arrivare al grande pubblico, perché il successo di Giovanni Allevi, che io onestamente trovo un po' sopravvalutato, perché io ho sentito bene il disco Joy, l'ho sentito anche con certa attenzione, però io sono un pianista per cui purtroppo io ho una visione troppo distorta, io ascolto moltissimo il tocco, esempio, cioè, lui ha un tocco molto duro,
tecnico,
per cui io è una persona, non so se è una persona molto nervosa, no?
Terribile guardarlo,
ecco, per cui lui suona in questa maniera, però il successo di un personaggio come Giovanni Allevi, che veramente è un successo planetario, è vero, lo stanno spingendo in tutti i modi, però evidentemente poi la gente piace, ti dimostra che si può fare un disco di solo pianoforte senza fare Kleiderman, voglio dire, e comunque riuscire a venderlo, se però questo è il problema, se però dietro c'è qualcuno che decide che la gente deve sapere che tu esisti e ti deve in qualche modo avvicinare, perché lui ha la possibilità di andare, l'ho visto molto spesso in televisione.
Sì, in effetti l'ho visto anch'io, che sta diventando un presenzialista.
Capisci, questo però permette a chiunque di scoprire che esiste questa musica, cioè neanche Ludovico in Avido, comunque una persona che è molto conosciuta, è riuscito mai ad avere gli spazi che ha lui.
E mi chiedo se invece Arturo Stalteri abbia questo problema del conflitto di interessi, cioè lavorando per una rete RAI e finisce che non gli permettono, probabilmente...
Presentandomi in diretta il concerto di Capodanno...
Ovviamente ce l'ho questo problema, nei miei programmi o comunque su Radio 3 non puoi
passare per esempio il tuo lavoro.
No, ma neanche altri cioè possono, a meno che io non sia fuori dal microfono per qualche tempo, siccome ovviamente devo dire che ci sto spesso, quello è un prezzo da pagare, quindi effettivamente c'è questo limite, ma mi sembra anche giusto, non sarebbe molto carino se io facessi uno spazio dicendo adesso il mio ultimo disco ve lo faccio ascoltare per intero, compratelo. Sarebbe proprio...
diciamo che la qualità in realtà giustificherebbe questo conflitto di interessi.
Non si può. Comunque va bene, è un prezzo che pago volentieri perché amo talmente fare la radio, per un'altra passione, la radio l'ho cominciato a fare nel 78, quindi voglio dire, ancora dovevo diplomarmi, già facevo la radio, la Radio Radicale, ero lì a un programma di musica sperimentale, poi ho fatto varie radio private, poi sono passato a Radio Vaticana, quindi ho cambiato completamente.
Ah, tu sei stato anche sul serio a Radio Vaticana. Beh, allora diciamo che eri già preparato al passaggio delle varie dirigenze di Radio Rai.
Quindi... ero preparatissimo.
Tu sei riuscito a sopravvivere, credo, a parecchi cambi di direzione, quindi anche di direzione politica, perché Radio 3, insomma, come tante, poi è andato un po' di qua.
Però io per 4 anni sono passato a Radio 2, dal 99 al 2003, quindi non tutti i cambi di direttore mi hanno, come si può dire, mi hanno premiato. Al di là del discorso politico, c'è stata una nota dirigente di Radio 3 che ha preso il controllo della rete, insomma, la dirigente della rete, che ha pensato bene di allontanare me e molte altre persone, che siamo passati per fortuna poi su altre reti, su 2, poi sono tornato. Quindi sai, non è così facile, però è normale, nel senso che ognuno ha la sua idea di radio e non tutti i tipi di conduzione possono piacere. Io ad esempio ho un approccio alla musica classica che è lo stesso che ho per la musica pop, perché penso che sia esattamente la stessa cosa, e non a tutti può piacere questo modo così, potremmo dire, molto sereno di parlare di Beethoven o di Liszt come se fosse appunto il Sigur Rós o Radiohead. O il Cream, per dire, con tre nomi.
Qual è secondo te lo stato della radiofonia nazionale da operatore che vive all'interno?
Ma tu dici in generale, tutte le radio?
No, io parlo proprio della radiofonia, scusa, statale, che è quella che
allora,
è più
io,
vicino.
Non so, trovo che Radio 2 stia perdendo una scommessa, nel senso che Radio 2 poteva essere una risposta più leggera e molto giovane alle radio private, tra virgolette, però mantenere un livello di qualità e di diversità. Il problema è che invece temo che si cerchi in tutti i modi di fare una radio che è sullo stile di queste emittenti, il che può essere anche comprensibile visto che Radio 2 si muove molto anche con la pubblicità.
Infatti è quella che viene lanciata contro Radio DJ OA.
Esatto, e quindi deve comunque essere sicura di avere un certo ascolto. Radio 1 è una radio ormai profondamente giornalistica, per cui la musica c'è ed è anche, devo dire, spesso buona, perché ci sono delle persone brave che io conosco, insomma, che lavorano lì. Radio 3 rimane, per fortuna, avendo poca pubblicità e facendo gola a poche persone, una radio abbastanza libera di muoversi nei territori che più vuole. Quindi la
speranza che non diventi una riserva indiana, naturalmente, ma che rimanga...
Anche
sì, il rischio è quello, anche perché ha una potenza molto limitata, non è diffusa bene come due o
come Radio Maria, magari.
Radio Maria ormai copre tutto. Io in macchina passo Radio 3 a Radio Maria in un attimo, basta che cambio strada e arriva Radio Maria.
Anche se poi mi pare che Radio 3 stessa, per musiche un po' diverse dal solito, le mette a luna di notte, combattiti, alla fine ha un orario impossibile.
Le mette nello spazio di Pino Saulo, quello che comincia infatti la sera tardi, perché noi abbiamo questo spazio molto piccolo dalle 2 alle 2 e mezza in cui cerchiamo insomma ecco di mettere, però ecco la musica più radicale, più estrema va comunque la sera tardi.
Va bene.
Questo, anche perché rimane una radio comunque molto di musica classica.
Sì, fondamentalmente sì.
Senti, ne è molta, moltissima.
Domanda secca che vorrebbe una risposta. Quando Arturo Staltri firmerà la colonna sonora di un medio, breve, cortometraggio, lungometraggio, visto che questo disco secondo me ha molti bei pezzi che potrebbero fare da colonna sonora?
Questo
sei mai pensato?
No, io sarei felicissimo, a me piacerebbe molto, non è facile, non ho avuto l'occasione, sono riuscito a avere un piccolo pezzo in un film che però niente a che vedere con le mie atmosfere, che era Amore Eterno Finché Dura di Carlo Verdone, che comunque è un film che io trovo delizioso, e ho avuto addirittura dei pezzi in alcune cose televisive, tipo i Cesaroni, quindi non sono proprio cose di uno stile.
Vabbè, potevamo saltare.
No, ma la cosa assurda è che nei Cesaroni hanno messo il mio notturno, cioè il mio primo notturno, quello che stava su Flower.
Ah,
quindi
quello...
devo riuscire a capire in quale scena poi l'abbiano messo,
sì,
una cosa che mi hanno detto.
Sarebbe curioso.
Però ecco, ultimamente ho portato Nanni Moretti e gli ho dato subito il disco. Chissà che magari non se lo ascolti con un po' di amore e di attenzione mi richiami, io sarei felicissimo, io trovo che certe atmosfere sarebbero perfette per un certo tipo di film.
Sarei curioso di vederti alla prova proprio con una sorta di sonorizzazione di immagini, cioè non tanto o non solo prendere a prestito nella tua produzione, ma che tu componessi proprio
appositamente.
Non so se ti è mai passato...
L'ho fatto solo per un film muto che è stato curato dal centro di cinematografia sperimentale, un film degli anni 20 che hanno restaurato e proiettato in alcune occasioni, che si chiama Selica, di un regista che si chiamava Ivo Illuminati, e lì ho scritto la musica per pianoforte e l'ho suonata mentre proiettavo nel film in alcune
ci mancava,
però non è mai diventato poi.
Non è mai diventato un disco.
No, però una parte delle musiche, questo posso dirlo, sono diventate una suite che sarà il mio prossimo disco. Io sto facendo due dischi nuovi addirittura, neanche uno.
Ah.
E sto incidendo due insieme che sono parte. Nel momento in cui c'è questa crisi io ne faccio due.
Infatti forse uno è quello di cui io ti stavo chiedendo adesso, al di là del fatto che voglio sapere di più di questi due dischi. Uno, mi sembrava che nelle nostre ultime interviste, mi riferisco a quelle di un anno fa o forse anche di più, ci parlavi, ma forse sbaglio, di un disco di cover che avrebbe dovuto uscire. Sbaglio?
No, non sbaglio, però è un disco di cover un po' strano, nel senso che io ho deciso di fare un Flowers 2.
Infatti.
Chiamandolo tra l'altro The Libra and the Pianist, la bilancia e il pianista, ovvero il segno zodiacale, che però è un disco, alla fine sta uscendo fuori un disco quasi tutto classico, nel senso che io avevo deciso che a un certo punto della mia vita avrei fatto un disco completamente di musica classica, poi mi sono accorto che mi sarei annoiato a fare tutto di musica classica, ma che non volevo fare un disco invece tutto di sul tipo di Flowers, cioè con tutti i pezzi o miei o di autori dell'area
Diciamo, infatti io ricordo ancora cose di Sakamoto forse, ma ci parlavi anche dei Sigur Rós ultimamente.
Esatto. Allora sto incidendo proprio questo disco in cui c'è da Beethoven a Liszt, per esempio, poi ci sono i King Crimson e i Sigur Rós e alcuni pezzi miei, c'è anche una nuova versione di Scarlett che ho cambiato, e questo è un disco folle che credo che nessuno mai pubblicherà, perché è un disco che ha un 50% di musica classica, cioè nel senso proprio classica, suonata come si suona la musica classica, almeno così spero, e un 50% invece di quello che è il genere musicale che io ho fatto negli ultimi anni.
Cosa hai preso di Sigur Rós?
Eh?
Cosa hai preso di Sigur Rós?
Ho preso Oppi Colla.
Sarebbe stato bello se avessi preso uno dei pezzi senza titolo, che poi volevo capire come il buon Luca qui avrebbe detto, ah sì, lo ricordo in effetti.
No, ma io ne faccio due loro, faccio anche Saratour e Gettysbirion, che trovo il terzo forse più bello che abbiano fatto, però per il disco ho preferito poi...
Immagino che la Felmei ti seguirà su questo
ecco, progetto. Ne parlavo proprio l'altro giorno con la Felmei, loro sono un po' spaventati dalla parte classica. Dicevano, se fosse tutto, noi siamo i primi a fare questa parte classica, che dove andiamo a parare, cioè chi andiamo a proporlo lì, su cui ci sono i Beethoven, Liszt, Chopin, perché io ho messo Bach, Schubert, Chopin, Liszt, Beethoven e Debussy, cioè proprio
comunque
classico, cioè, di classe.
Se l'ha fatto materiali sonori con il primo Flowers, per quanto ci fosse solo forse la presenza di Debussy,
sì, lì c'era solo un pezzo di Claude Debussy. Questo invece ce ne sono 6, poi c'è appunto The Court of the Crimson King dei King Crimson, Oppi Colla, un mio pezzo dedicato a Mozart per il 250enne della nascita, che si chiama Piccolo Amadè, poi c'è questa nuova Scarlett, e poi c'è un pezzo che avevo scritto in realtà quando feci un programma con Franco Battiato per Rai Doc, in cui si chiamava Bicche, Cani e Reclame, in cui ero conduttore e suonavo anche qualcosa, e lui mi chiese di suonare qualcosa mentre leggeva un saggio sul taoismo, e io feci questo pezzo che poi è diventato The Consciousness of Tao e l'ho messo in questo disco.
Scusa, esiste un documento di questo? È rimasto negli archivi Rai questa cosa?
Beh, io ovviamente ho i DVD, però è un programma che è andato purtroppo solamente su Rai Doc, e che doveva essere andare in onda anche su Rai 2, sono 6 puntate. Rai 2, quando l'hanno visionato, perché si erano spaventati, e hanno pensato bene di non... Certo, c'erano anche ospiti musicali interessanti, c'era Giovanni Solli, ma c'erano quel gruppo tedesco, adesso non mi ricordo più il nome, che sono bravissimi, e poi c'era questa DJ tedesca, sempre, che si chiama Ada, che non è niente male, e però purtroppo poi è andato solamente su Rai Doc, quindi poche persone lo hanno visto.
Speriamo sia negli archivi Rai, se non sbaglio.
Ah, si chiamano Mouse on Mars.
Ah, il Mouse on Mars.
Bravissimi.
Ah beh, li ho visti dal vivo, ho visto fare delle cose che non pensavo si potesse fare con un microfono e un computer, vabbè.
Sì, sono dei mattacchioni, molto sicuro, tra l'altro sono dei grandi ammiratori di Battiato, quando lui li ha invitati mi hanno detto che sono proprio, erano entusiasti, perché lo adorano. E quindi il pezzo è nato lì, poi tra l'altro lui mi ha invitato anche a fare una parte nel suo film su Beethoven, che per fortuna in pochi hanno visto, perché io sono patetico. E questo disco, però, ripeto, non so mai effettivamente come potrà uscire. L'altro che sto facendo invece è un disco più nel mio genere, sono tutti pezzi miei, ci saranno anche altri strumenti, ma è basato comunque sul pianoforte.
Tutto questo naturalmente entro il 2007, probabilmente, se riuscirai a trovare...
Io dal 2007 vorrei far uscire il Flowers 2, anche perché praticamente è già finito, lo sto solo montando, ed è un disco di solo pianoforte, quindi è una post-produzione semplice. L'altro c'è da lavorare ancora, perché devo mettere i violoncelli, i violini, c'è la mia violinista giapponese, quella che ha suonato anche sul Rinse, io voglio assolutamente lei, solo che lei ora è a Tokyo e mi ha detto che verrà appositamente, ma non prima dell'estate. Però dovrò mandare i CD a distanza, lei incidere in Giappone, ma non è molto tecnologica, pur essendo giapponese, per cui non credo che sarebbe capace.
Ma penso che molto comunque dipenderà sull'esito di questi dischi, ovviamente dipenderà dalle vendite di Shadow the Moon.
Ma sì, però quello può dipendere, però effettivamente un disco con dei pezzi di musica classica può spaventare un'etichetta che non ha mai fatto cose di questo tipo. Sarebbe forse più facile che un'etichetta classica si avventurasse nel fare un disco con 5 pezzi o 6 pezzi non classici, piuttosto che il contrario. Però io intanto lo sto facendo.
Ma questo poi per chi compra cosa cambia?
Eh?
Questo poi per chi va a comprare il disco cosa cambia?
perché non fare il disco. Purtroppo cambia il fatto, almeno per
chi lo fa,
cambia il fatto che c'è un pubblico, che sono due pubblici comunque diversi, è vero, ancora purtroppo c'è un pubblico diverso tra chi ascolta la musica tra virgolette pop e chi ascolta la musica classica, sono due pubblici diversi.
Ma personalmente, se il disco fosse marchiato, cioè per quanto mi riguarda, se il disco fosse marchiato Deutsche Grammophon, voglio dire, piuttosto che ne so, Creation, cioè a me sinceramente poco importa, basta che il disco mi piaccia, cioè, personalmente. Poi
in effetti, io sono, ad esempio, mi è piaciuto molto il tentativo di Sting di fare John Dowland in questa maniera molto sua, esatto, con il liuto e la voce. Mi pare che tra l'altro lo stanno anche vendendo anche al pubblico della musica pop, però sai, Sting è un nome talmente importante che la gente lo compra anche a
scatola chiusa.
Io ho promozione un mio pubblico, ma non so fino a che punto sarebbe disposto a seguirmi questa strada.
Comunque ci auguriamo che la Selmani provi a fare il grande passo, e poi naturalmente sia in parte il supporto della critica musicale indipendente, di quel passaparola che magari si ingenera e che è fatto anche dei piccolissimi contributi di emittenti come la nostra, che,
certo, come no,
che si innamorano dei dischi e cercano di ricordarli. Naturalmente la cosa più bella sarebbe la diffusione dal vivo, che è uno dei canali forse essenziali, ma credo che anche lì lo stato dell'arte non sia poi così luminoso, cioè per te trovare gli spazi per suonare sarà complesso come per molti.
Ma devo dire che lo è comunque, lo è, perché gli spazi sono sempre di meno, purtroppo, e quindi non è facile suonare. Oltretutto poi, ecco, un programma di quel tipo è difficile riuscire a proporlo, perché non sai veramente in quale occasione proporre. Quindi se dovessi poi fare questo disco e farlo dal vivo, forse magari lo modificherei un po', magari farei solo due pezzi classici e più pezzi, a seconda anche delle situazioni in cui mi vengo a trovare.
Se ti chiedessi oggi, se conti di tornare nel Veneto nel 2007, suppongo che forse non mi daresti una risposta certa. Oppure
se conti di tornare nel Veneto nel 2007?
Sì, se potremmo, ci sarà qualche occasione di poterti vedere dal vivo, o se hai già un calendario, magari lo ricordiamo ai nostri radioascoltatori.
No, ci sono dei progetti. No, ora i prossimi concerti mi portano, a faccio qualcosa a Roma, poi sarò a Massa, a Napoli e poi sarò a Torino. Però ho un contatto con una persona che sta lì, appunto, sempre a Padova, che sta organizzando delle rassegne in alcune ville, e quindi c'è la possibilità che riesca a tornare, ovviamente non prima di
primavera,
però insomma c'è questa possibilità, cioè, poi vediamo, perché poi bisogna sempre vedere poi come funziona con le istituzioni, con i finanziamenti, con tutto quello che riguarda la questione di questa musica, non diciamo di routine.
Certo. Allora, speriamo di poterti vedere quest'estate. Ti ringraziamo della tua presenza, magari ne approfittiamo e apriamo una parentesi per ringraziare anche la persona che ci ha messo, come sempre, gentilmente in contatto con te, che è Virginia Scagliarini.
La grande Virginia Scagliarini.
Lo possiamo dire, è giusto dirlo e riconoscerlo, che sì, non credo ci stia ascoltando, perché credo sia una lezione di yoga, mi diceva, e quindi approfittiamo comunque per ringraziarla, e ci ricorderà anche dei tuoi appuntamenti prossimi e futuri. Naturalmente sai che se capiterai nel Veneto e ci saremo, noi ne approfitteremo per farti un'altra intervista, questa volta molto più lunga e più...
E io vi ringrazio moltissimo.
Ecco, di questa cosa. Aspetta, perché forse c'è una domanda dell'ultimo.
No, non è una domanda, è semplicemente www.arturosaltari.com e poi www.felmai.it.
Ci eravamo dimenticati anche il sito della MP.
Aggiungiamolo, è www.mprecords.it per provare a chiedere una delle copie di questo del vinile.
Se altro, lo chiediamo a te, nel senso, ci sono
altri canali
altri canali, altri collegamenti, altri contatti?
Beh, no, direi che li avete citati tutti, sono questi tre: il mio sito, il sito della Selmai e il sito della MP. Lì c'è veramente tutto, c'è scritto tutto quello che io sto facendo e che spero di fare in futuro.
Naturalmente l'invito ai nostri radioascoltatori è di cercare il disco nei negozi, cercarti magari anche nei tuoi spazi musicali di Radio 3. Ora non sono aggiornatissimo, quindi se puoi farti tranquillamente un po' di pubblicità, tu vai in onda.
Sì, io sono in onda dal lunedì al venerdì, ora fino al 31 marzo, a mezzogiorno, uno spazio tutto classico. E alle 14 ho 30 minuti invece di musica, diciamo, di tendenza, ecco, musica di oggi.
Perfetto, e allora possiamo dire anche agli ascoltatori di seguirti, perché tanto non rubi ascoltatori a noi, ma in un'altra fascia oraria, quindi va bene.
Quindi non c'è concorrenza.
No, ma direi che anzi questo rimando da un'emittente all'altra, quando si tratta di programmazione musicale di un certo tipo, credo sia doveroso.
Assolutamente, sono d'accordo.
Va bene, ti ringraziamo ancora, noi ci ascoltiamo un altro brano e contiamo di risentirci quando ci sarà la prossima occasione.
Grazie ancora.
Grazie a tutti.